In collegamento telefonico con Andrea Genovese, docente all'Università di Sheffield e collaboratore di Contropiano. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Alessio.
Grazie per la tua consueta disponibilità. Allora, un voto che è stato descritto come sorprendente dagli analisti, insomma dagli addetti ai lavori, ha sorpreso un pochino anche noi, un po' meno forse di quello che è la sorpresa generale, e poi vedremo perché. Intanto una domanda a te, che insomma che vivi lì e segui gli sviluppi e le dinamiche politiche del Regno Unito, insomma. È sorprendente veramente il risultato di questo voto?
E allora, diciamo innanzitutto che nei giorni scorsi erano circolati dei sondaggi che vedevano il Partito Laborista chiudere il gap nei confronti del Partito Conservatore, in particolare un sondaggio che aveva destato parecchio scalpore prefigurava questo scenario del cosiddetto hung parliament, quindi del Parlamento nel quale nessun partito avrebbe conseguito la maggioranza assoluta. Di sicuro quello che era nell'aria era un forte recupero del Partito Laborista guidato da Jeremy Corbyn. La cosa che però non era chiara era quanto questo recupero in termini di voti assoluti si sarebbe tradotto in seggi a causa del sistema elettorale britannico, che in sostanza, ricordiamolo, è una sorta di uninominale maggioritario di collegio a turno unico, quindi a beneficio dei nostri ascoltatori una sorta di mattarellum senza correzione proporzionale. Il risultato finale ovviamente ha sorpreso parte degli osservatori, di sicuro ha sorpreso i mercati, perché stanotte, proprio all'annuncio del primo exit poll, la sterlina ha fatto registrare un notevole crollo nella sua quotazione contro l'euro e contro il dollaro. Diciamo che sicuramente si tratta di un risultato che non fa piacere ai mercati che hanno oramai metabolizzato l'idea della Brexit e quindi sostanzialmente rifuggono solo l'incertezza, vogliono una soluzione in tempi rapidi, vedono questa sorta di Parlamento azzoppato come un ostacolo verso una maggiore certezza. Quindi un risultato che qualcuno aveva anticipato, ma che comunque ha generato una quota di sorpresa sicuramente.
Perché noi siamo stati, insomma, così a livello delle nostre analisi redazionali, che per carità lasciano il tempo che trovano, siamo stati sorpresi relativamente, perché abbiamo fatto un po' mente locale su come erano andate le cose rispetto proprio al referendum di uscita, che poi ha decretato la Brexit, no? L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, dall'euro, dall'Unione Europea in particolare. L'euro già non c'erano, diciamo, ecco. Allora, perché ricordiamo bene come l'allora leader dei conservatori, nonché primo ministro Cameron, con una certa nonchalance, no? E con una certa, diciamo, così, no arroganza, però insomma, tranquillità emotiva, decise di indire questo referendum per poter sfruttare dal punto di vista della propria, diciamo, forza il risultato, trovandosi costretto poi a dimettersi in fretta e furia, no? All'indomani dei risultati, che andranno esattamente al contrario di come lui, immaginiamo, il suo staff, i suoi spin doctors avevano pronosticato. E ci è sembrato che un po' fosse la stessa cosa, lo stesso sbaglio che stava facendo, e che evidentemente ha fatto, poi vogliamo sentire il tuo parere, anche la May, no? Una scelta un po' affrettata in cerca di un forte consenso a fronte di una frammentarietà e di una difficile lettura della situazione, della risposta elettorale inglese, che se era, diciamo, evidente a noi che insomma siamo una piccola radio italiana, immaginiamo doveva essere abbastanza chiara a chi ha suggerito Theresa May di indire questo referendum. Non so se è un po' eccessiva la nostra analisi, cosa ne pensi?
Ma sicuramente sono molto d'accordo con il parallelismo che tu fai. L'ennesimo caso, se vogliamo, di un azzardo riuscito male da parte del Partito Conservatore, un partito che ha evidentemente problemi nei propri equilibri interni e quindi cerca di utilizzare la macchina elettorale per dirimere alcune contraddizioni. Era stata un po' una chiamata alle armi da parte della May, se vogliamo, una sorta di mobilitazione per ottenere un forte mandato, quindi per sedare, come dicevamo anche l'ultima volta che ci eravamo sentiti, alcuni distinguo, alcuni mal di pancia nei confronti delle posizioni da tenere nel corso delle negoziazioni con l'Unione Europea sulla Brexit, che esistono all'interno del Partito Conservatore. E quindi sostanzialmente ciò che la May voleva ottenere era un aumento della propria maggioranza parlamentare per poter procedere alle negoziazioni in maniera più diretta. Il problema è stato essenzialmente il fatto che i conservatori hanno probabilmente dato l'esito di questa campagna elettorale completamente scontato, fidandosi un po' troppo dei sondaggi iniziali che davano i conservatori in vantaggio di una ventina di punti, e la campagna elettorale dei Tories e in particolare del primo ministro uscente di Theresa May è stata veramente imbarazzante. Ricordiamoci che la May nella campagna referendaria si trovava sul fronte del Remain, una volta diventato primo ministro aveva rassicurato più volte che non avrebbe fatto ricorso ad elezioni anticipate, quindi ci siamo trovati nella situazione assurda in cui un premier, prima sostenitore del Remain, poi sostenitore di un governo che sarebbe dovuto durare sino al termine della legislatura, si è trovato a fare campagna elettorale con unico argomento quello di avere un mandato forte per le negoziazioni con l'Unione Europea. Ovviamente questo ha determinato una perdita di credibilità da parte della May. Anche, come dicevamo, l'aver dato troppo per scontato l'esito della consultazione ha fatto sì che i conservatori fossero paradossalmente impreparati. Un programma elettorale messo insieme in fretta e furia, con alcuni autogol tremendi, probabilmente è arrivato anche in Italia questa storia della cosiddetta demenzia tax, questa sorta di piano che il governo avrebbe voluto introdurre per tassare in pratica i malati di Alzheimer tramite un'imposta sulla casa per finanziare le loro cure. E autogol del genere hanno finito per alienare anche le simpatie tradizionali del Partito Conservatore, soprattutto nella propria base elettorale maggiore, quella della popolazione più matura, più anziana, e il tutto poi ha risultato in questo sostanziale crollo che possiamo definire tale, visto che i conservatori non dispongono più della maggioranza parlamentare. Quindi una sorta di combinato disposto tra una campagna nata male, condotta peggio, e la credibilità personale della May, che si è rivelata molto bassa durante la campagna stessa.
Come si può immaginare, come si può configurare adesso una soluzione di uscita da quello che è un po' un pantano, possiamo dire, all'italiana, quello che è venuto fuori come risultato elettorale, no? Al momento sì, ci sembra esserci una impossibilità di fatto a fare un governo, soprattutto un governo che abbia così la natura fortemente maggioritaria che ha un governo in Inghilterra, no? Nel Regno Unito.
Sì, c'è un po' questo paradosso, no? Noi spesso dall'Italia guardiamo al sistema elettorale britannico come una sorta di garanzia di stabilità. è la seconda volta nelle ultime tre consultazioni che il sistema elettorale britannico non produce una chiara maggioranza parlamentare, quindi questo magari andrebbe segnalato a chi in casa nostra fa falsa propaganda.
Esatto.
Diciamo che la soluzione di questa crisi parlamentare sembra abbastanza semplice di fatto, nel senso che già oggi Theresa May ha chiesto un incontro alla regina Elisabetta, che è, ricordiamolo, il capo di Stato, quindi ha la funzione di conferire un incarico al primo ministro, un primo ministro incaricato. Quello che la May prospetterà alla regina Elisabetta è quello di un accordo tra il Partito Conservatore, che dispone di 318 seggi in Parlamento, e il Partito Unionista Democratico dell'Irlanda del Nord, che dispone di una decina di seggi. Questo accordo consentirebbe ai conservatori di acquisire nuovamente una maggioranza, varare un nuovo governo. Ovviamente si tratta pur sempre di una sconfitta, perché, come faceva notare oggi sul London Evening Standard George Osborne, l'ex ministro delle finanze, si tratterebbe di un governo nel quale gli affari di Londra sarebbero tenuti in ostaggio da un partito che rappresenta la comunità filo britannica nordirlandese. Quindi è un grande paradosso, si tratta di una situazione che molti all'interno del Partito Conservatore comunque non giudicano sostenibile, come lo stesso Osborne, che mantiene una certa influenza all'interno del partito, per cui lo scenario è in rapida evoluzione. Potrebbe esserci questo governo che noi dalle nostre latitudini potremmo definire una sorta di governo balneare, vista anche la stagione, che potrebbe andare avanti per qualche mese, ma potrebbero esserci anche nuove elezioni di qui a breve. Quindi sicuramente si tratta di uno scenario che va monitorato, che potrebbe presentare rapide evoluzioni. La risposta di breve termine è comunque quella di un accordo tra conservatori e il Partito Democratico Unionista, un partito che, a dispetto del nome, insomma, è un partito di destra, anche più a destra dei conservatori britannici, e che, giova ricordarlo, è un partito che ha avuto legami nel passato con gli apparati paramilitari lealisti nella guerriglia dell'Irlanda del Nord. Quindi, se vogliamo, la cosa molto ironica, molto divertente, è che il Partito Conservatore ha condotto tutta la campagna elettorale denigrando la figura di Jeremy Corbyn, accusandolo di avere legami con l'esercito repubblicano irlandese, semplicemente perché Corbyn si impegnò allora nel processo di pace fortemente. Per avere la maggioranza parlamentare imbarcheranno in sostanza una formazione che aveva legami con gli apparati paramilitari dell'altra sponda, cioè dei lealisti nordirlandesi, quindi se vogliamo è una situazione anche a tratti ironica.
In tutto questo... in tutto questo c'è un nutrito gruppo, una squadraccia di burocrati e finanzieri, no? nonché politici dell'Unione Europea, che sta aspettando un interlocutore per trattare l'uscita del Regno Unito dalla Brexit. È possibile con un governo balneare, no? Cioè, è possibile, immaginiamo di essere, insomma, un suddito della regina d'Inghilterra che non vede l'ora di liberarsi dal gioco dell'Unione Europea. Adesso sto enfatizzando, sto facendo un po' di idea, ma il concetto è chiaro. Cioè, come fa un governo, appunto, balneare? Noi siamo abituati in Italia a trattare alla pari con quel manipolo, insomma, di gente ben determinata a far pagare un salato prezzo, immaginiamo, alla Gran Bretagna per questa Brexit.
Sicuramente la situazione attuale aggiunge ulteriore complessità, nel senso che già il governo conservatore precedente guidato dalla May non aveva brillato per chiarezza dei propri obiettivi all'avvio delle negoziazioni. È chiaro che i burocrati europei in questo momento, secondo me, si staranno un po' sfregando le mani, nel senso che in una situazione del genere è difficile immaginare che il governo britannico possa acquisire forza all'interno della negoziazione. Quindi quello che si prospetta è uno scenario nel quale comunque la trattativa per l'uscita dall'Unione Europea da parte del governo britannico sarà tutta in salita e ovviamente ci saranno fibrillazioni continue all'interno anche del Partito Conservatore che potrebbero riflettersi immediatamente all'interno della maggioranza parlamentare. E tutto questo potrebbe anche avere implicazioni a medio termine per quanto riguarda poi anche la formazione di nuove offerte politiche in questo scenario. Quindi, come dicevamo, è un scenario in rapida evoluzione. Sicuramente la mossa della convocazione delle elezioni anticipate non ha sortito per la May l'effetto sperato. Lei sperava di avere una più forte maggioranza parlamentare per avere mani libere nella consultazione, nella negoziazione con Bruxelles. È chiaro che un governo come questo, azzoppato, addirittura dipendente dai voti di un partito regionale, cosa assai insolita nel panorama britannico, sarà visto soprattutto dai falchi di Bruxelles che intendono far pagare un prezzo salato al Regno Unito per l'uscita dall'Unione Europea come un agnellino da squartare durante le negoziazioni.
Ultima battuta, così proprio telegrafica, voto, un voto, una votazione su Corbyn dopo questo risultato. Si può essere laburisti non essendo, vabbè, questo è abbastanza evidente, ma però non essendo bleriani e riportando un partito di centrosinistra, diciamo così, socialdemocratico, chiamiamolo, alla sua reale natura, no? Un partito che parla di nazionalizzazioni, che parla di welfare, si possono ottenere dei voti oggi nel 2017 in Europa?
La risposta sembra assolutamente essere positiva. Dobbiamo fare alcuni distinguo e ci arriviamo in un attimo, però è utile rilevare che la quota di voti ottenuta dal partito laburista, prescindendo un attimo dai seggi, ovvero il 40.2%, è una quota che i laburisti non toccavano dal 2001, quindi in piena epoca Blair. Fa sensazione, perché quel 40.2% era stato ottenuto essenzialmente su una piattaforma centrista, questo 40.2% è stato ottenuto su una piattaforma di sinistra che parla di nazionalizzazioni, come dicevi, che parla di stop alle privatizzazioni, che parla di intervento pubblico in economia, che parla di investimenti in casa ed educazione. È chiaro che dobbiamo però, forse per frenare gli entusiasmi, ricordarci che Jeremy Corbyn è una cosa, altro è il gruppo parlamentare laburista. Sicuramente all'interno di questa campagna elettorale c'è stata una mobilitazione positivissima, soprattutto da parte di giovani che hanno spinto parecchio affinché il Labour ottenesse questo risultato. Però giova ricordare che sostanzialmente in Parlamento ci andranno molti dei baroni laburisti che erano lì fino a qualche settimana fa, che sostanzialmente hanno reso negli ultimi due anni impossibile la vita di Jeremy Corbyn come leader di partito. Molti di questi parlamentari che sono stati eletti eletti ieri sostanzialmente risultano essere ancora fedeli al verbo neoliberale, sono bleiristi nell'anima. Sicuramente il risultato elettorale rafforza la posizione di Corbyn come leader, quindi la sua possibilità anche di fare presa sul gruppo parlamentare, di ricordare a questi parlamentari che sono stati eletti su un preciso mandato, cioè quello di applicare o comunque battersi per un manifesto, quello del Partito Laburista, parecchio spostato a sinistra. Però io non mi farei parecchie illusioni sulla condotta di questi parlamentari e bisogna vedere quanto questa pax elettorale durerà, cioè tra quanto invece non ricominceremo a vedere le scene che abbiamo visto sino a qualche mese fa di delegittimazione verso il leader del partito laburista. Quindi da un lato c'è soddisfazione per questo risultato ottenuto, come dicevamo, su una piattaforma chiaramente di sinistra, dall'altro non facciamoci troppe illusioni perché poi in Parlamento non ci va la base del partito laburista che ha lavorato duramente per questo risultato, ci vanno i soliti topi d'apparato che esprimono ben altre posizioni, quindi starà adesso alla base del partito laburista e alla sua leadership far sì che i parlamentari eletti tengano fede al programma che è stato sottoscritto.
Bene, bene Andrea, grazie per la tua consueta disponibilità e soprattutto per la precisione e la puntualità del tuo intervento. Immagino ci risentiremo presto perché qualche novità secondo me arriverà di qui a breve per riguardo alla politica interna del Regno Unito. Grazie per il momento, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Ciao, buon pomeriggio. E ringraziamo Andrea Genovese, ricercatore docente universitario all'Università di Sheffield e collaboratore di contropiano.org.